Le scienze contemporanee adottano per lo più modelli di riferimento complessi, parlano di sistemi auto-organizzati, non lineari, responsivi di loro ambienti. Sembra in qualche modo decretata la fine del meccanicismo e del biologismo. In Occidente, tuttavia, il contesto della cura è stato frammentato in discipline con un'enfasi sulla logica sperimentale, sulle scienze dure, e una certa difficoltà a comprendere la prospettiva metafisica, non come alternativa o contrapposta ad essa, bensì mediante una adeguata epistemologia complementare. Il paradigma medico dominante spesso però continua a essere a considerare le parti e non il tutto. Invece sappiamo che tutto è connesso e la connessione va sempre tenuta presente anche quando ci si concentra sul particolare. Oggi è ancora più evidente che gli interventi di cura obbediscono a certi assunti che definiscono la qualità della relazione terapeutica, influenzano le mappe e le strategie usate e guidano le tecniche. Questi assunti determinano il clima del setting terapeutico, esplicitati o no, i principi fondativi di una pratica terapeutica riguardano sempre l'essenza della condizione umana e la natura delle relazioni interpersonali. Queste prospettive costituiscono i paradigmi che ispirano la pratica clinica. Questi punti di forza, questi punti di vista per lo più non dichiarati, determinano il clima generale in cui avvengono le terapie che coinvolgono paziente e terapeuta. Quali che siano i principi fondativi della terapia, essi implicano oppure negano una base filosofico-spirituale per la pratica clinica. Ecco, i principi fondanti sono gli aspetti più critici e altamente influenzanti di ogni ricerca clinica. Essi guidano l'orientamento generale, le mappe strategiche, l'orientamento clinico in cui si vedono i pazienti e si interpretano i sintomi. Ecco, il confronto tra il pensiero di Rosmini e di Frankl è molto stimolante in merito proprio alla epistemologia delle scienze umane. Tale accostamento è possibile a motivo dell'opzione antropologica di entrambi gli autori, i quali, con strumenti e orizzonti differenti, convergono nell'attenzione al dato antropologico, alla sua dimensione di trascendenza. La persona, capace di produrre simboli e di generare significati, vive l'esperienza che nella realtà empirica è contenuto qualcosa di più grande della pura materialità, qualcosa che sporge, eccede, trascende nell'emozione e nel pensiero, quanto la sensazione coglie qui e adesso l'immanenza. Dunque, immanenza e trascendenza si danno contemporaneamente in ogni più piccolo comportamento quotidiano. La unidualità, prendo l'espressione da Morin, trascendenza, immanenza, che la fede cristiana, tra l'altro, tematizza esplicitamente in uno dei suoi dogmi centrali, può essere investigata in maniera completa principalmente dalla riflessione filosofica. Questa prospettiva porta in chiara luce il discriminante ontologico tra la filosofia e le altre scienze, discriminante al servizio della organicità del sapere e non della frantumazione e frammentazione. È precisamente la possibilità di autotrascendenza che rende possibile un confronto che si rivela illuminante, fecondo, tra le intuizioni geniali di Rosmini e di Frankl. Affronto questo tema da psicoterapeuta, da molti anni attivo nella pratica sociale del contrasto al disagio e alla marginalità, con un'attenzione particolare alle neuroscienze e alla mente, dentro e oltre la natura, che costituisce, nel linguaggio di Gregory Bateson, una sacra unità. La tesi che vorrei mostrare è che l'apertura alla trascendenza non è contro, ma propizia ed implica una originale, rigorosa prospettiva epistemologica. Parto quindi da una sintesi ovviamente complessa del pensiero di Rosmini, che poi mi porta al confronto con Viktor Frankl. Ecco, l'approccio rosminiano è un contributo decisivo nel intraprendere un dialogo con le scienze umane che garantisca la qualità antropologica della ricerca nell'epoca del postumanesimo e delle neuroscienze. Ecco, nella unità circolare di immanenza e trascendenza, Rosmini decide di partire dall'umano per arrivare a Dio. Propone così un'indagine sulla persona alternativa, l'abbiamo già ascoltato prima, al sensismo imperante in Italia e in Francia di allora, all'idealismo tedesco e al soggettivismo. Il suo discorso però non è mai astratto né disincarnato, rimane sempre orientato all'umano, che è il motivo dominante dei suoi scritti. Sempre presente la consapevolezza che la filosofia debba presentare una verità intera, componendo modernità e tradizione, superando così la controversia creata artificiosamente dall'illuminismo. Il pensiero rosminiano è un complesso di verità ben ordinate, in costante evoluzione, eppure sempre in continuità e coerenza nella prospettiva originale della triplice circolarità dell'essere, come è stata già molto bene prima illustrata. L'essere, infatti, nella sua teoresi è trialico. Noi, innanzitutto, ci formiamo delle idee. L'essere ideale, l'idea dell'essere, intellezione, cognizione, riflessione, è la verità in quanto si mostra alla mente, forma oggettiva determinabile tramite il principio di cognizioni, le cui caratteristiche sono l'indeterminatezza, la possibilità, l'universalità. L'idea è sempre possibile, presente allo spirito. L'essere intuito è l'essere intuito dalla mente. L'idea dell'essere si mostra all'anima e si compone con l'affezione che è suscitata dal sentimento fondamentale, vedremo. Avviene così una modificazione del soggetto. Questa potenza soggettiva è il senso intellettivo, intellezione, affettiva, affezione, intellettiva. L'aggettivo intellettivo rimanda alla facoltà primordiale, l'intendimento. L'idea di essere per Rosmini è intuita dall'uomo e non necessita di altro che essere riconosciuta, perché essa è il principio primo di tutte le conoscenze. L'essere, punto di partenza del sapere umano, noto per se stesso, non può essere definito. L'uomo è un soggetto animale dotato dell'intuizione dell'essere ideale indeterminato. Noi però proviamo delle sensazioni, percepiamo la realtà. La forma reale dell'essere è ciò che è sentito, il reale come sentimento, che presenta un duplice aspetto, soggettivo ed extrasoggettivo. Prima di conoscere razionalmente bisogna avere esperienza, condizioni di ogni ragionamento. L'esperienza svolge quindi un ruolo insostituibile. Il sentimento, il sentire, nella sua accezione più ampia, costituisce la materia della cognizione umana. È il sentimento fondamentale corporeo, principio di qualsiasi sentimento, cioè la percezione insopprimibile e costante del proprio corpo, della propria esistenza e della realtà esterna, che continuamente interviene a sollecitare il sentimento, rifornendo materiale per il pensiero. Alla notizia naturale immediata dell'essere si affianca quindi una seconda datità originaria, cioè il sentimento, che riceve modificazioni accidentali. Ogni sensazione è avvertita come una modificazione di se stessi, del proprio stato sensitivo. La sensazione rende anche evidente l'esistenza del proprio corpo. L'atto del sentire è il ridestamento che esercitano le cose esterne alla persona. Si incontrano le cose e si sente la propria persona. Nella sensazione si percepiscono dunque due specie diverse di corpi, il corpo proprio e le realtà esteriori. La sensazione è un fatto immediato della coscienza. Non è possibile dunque ingannarsi sulla sua passività, la quale diventa così garanzia della veracità di un'esperienza di cui non è la persona l'origine. Gli stimoli esterni non potrebbero per loro da se stessi trasformarsi in sensazione se lo spirito non gli conferisse il sentimento. Alla base della percezione sensitiva si trova quindi un sentimento primitivo, non originato da nessuna realtà esteriore, ma che si immedesima con se stessi. Questo fatto permette di riconoscere sia la rilevanza del sentimento fondamentale, sia la presenza di qualcosa di trascendente nella costituzione del soggetto razionale. Il sentimento fondamentale è quello che lo spirito ha di se stesso. Rosmini chiama la percezione delle cose estrasoggettiva perché va riferita a qualcosa di diverso dal soggetto, ma sempre in rapporto a lui. La percezione soggettiva è quella che fa la persona di se stessa come soggetto. Il primo modo di questa percezione soggettiva è la sensazione. Essa rivela l'esperienza di due fatti: la modificazione del sentimento fondamentale nell'organo sensitivo colpito e la percezione sensitiva del corpo esterno. L'atto della sensazione è insieme soggettivo e extrasoggettivo. Il corpo esterno è in rapporto di dipendenza rispetto al corpo proprio soggettivo. Le modificazioni del sentimento sono sentite dall'anima in maniera immediata. Le sensazioni non sarebbero provate come una modificazione di se stesse se non ci fosse la sensazione di sé, già prima di sentire la modificazione. La sensazione non potrebbe in alcun modo comunicare il sentimento della propria esistenza. Il sentire, dice Rosmini, è dato originalmente. Nel suo primo stato, il sentire è un oggetto uniforme, non presenta differenze o molteplicità, non attira l'attenzione intellettiva, non ha coscienza di sé. L'essenza dell'uomo consiste nel sentimento della vita, indefinito, indeterminato. Occorre distinguere tra corpo e sentimento. Il principio sensifero fa sentire ed è la causa dei fenomeni extrasoggettivi. Il sentimento fornisce il materiale, ma non l'intelligibilità che giunge all'uomo attraverso l'idea dell'essere, che è la verità che informa la ragione e dà l'evidenza e la conoscenza di ciò che è. Il principio sensifero, corpo, e il principio senziente, anima, formano il soggetto umano. L'uomo è sentimento e intelligenza inseparabilmente. L'uno non può stare senza l'altro, poiché sarebbe una pura astrazione vederli e volerli separare. Sempre la persona sente e intende. Lo spirito riporta il sentimento all'essere, rendendolo noto ad una mente. Si mostra così l'intima struttura relazionale dell'uomo, che già nel misurarsi con se stesso e con la realtà fuori di sé, si pone in relazione recettiva nei confronti di una realtà ontologicamente connotata che svolge una funzione attiva. Nella struttura metafisica dell'uomo, in cui la forma ideale dell'essere e la forma reale o sentimento vengono assunti come punto di partenza di ogni ragionamento. L'uomo è un soggetto animale dotato della percezione del proprio sentimento, fondamentale, corporeo, ed operante secondo l'animalità e l'intelligenza, riconoscendo il principio spirituale in seno alla corporeità. La percezione intellettiva del sentimento appare di conseguenza come unitotalità animale e spirituale dell'essere umano. Il sentimento fondamentale corporeo fa tutt'uno con quello intellettivo, costituendo il soggetto senziente e intelligente. Oggettiva è la percezione intellettiva, cioè il pensare una cosa qualsiasi per quanto è in sé, sia o non sia percepita dai sensi. Le cose diverse da se stessi non sono di per sé oggetto della mente, ma devono diventarlo, non in virtù della sensazione prodotta dal sentimento, ma di qualcosa che deve essere oggetto per sé, intuito dalla mente come qualcosa che è in se stesso. Conoscere una cosa è mettere la cosa nella classe universale degli enti esistenti, dice ancora Arvini. Se l'uomo non fosse insieme un principio senziente e intelligente, non potrebbe conoscere intellettivamente la sensazione e dire che cosa essa è. Il soggetto che sente intuisce l'essere ideale al fine di oggettivare la sensazione. La persona è sintesi vivente di intelligenza e sentimento perché, appunto, sente e intende. Un ente è tale in virtù del sintesismo tra il reale e l'essere ideale. Nella sintesi della percezione, quindi, cooperano tre facoltà distinte. La facoltà di sentire il sensibile, sensibilità corporea, la facoltà che possiede l'idea di esistente in quanto intuisce l'essere, il predicato del giudizio, detto normalmente intelletto, e tre, la facoltà che unisce il predicato al soggetto e forma così il giudizio stesso, la ragione. Il principio senziente e quello intelligente, pur nella diversità delle operazioni, costituiscono un unico soggetto. Nell'uomo il sentimento è unico, animale e spirituale, e il sentimento animale non è pura animalità, ma rimanda pur sempre alla spiritualità, poiché in esso è lo spirito che si rivolge al sensibile. Fulcro di tale realtà è in particolare l'affezione trasversale all'essere reale, ideale e morale. Infatti ciò che è sentito mediante l'essere reale è conosciuto mediante l'essere ideale. Lo svelamento finale dell'umano tuttavia avviene mediante il completamento del circolo relazionale, ovvero nel riferimento, nell'esplicitazione della terza forma dell'essere, dove il sentito conosciuto è anche amato per la sua intrinseca connessione all'essere. La sintesi del reale con l'ideale avviene nel morale, che struttura le altre due modalità ed evidenzia, dona la forma di una assoluta bontà. La forma morale dell'essere costituisce, nel sintesismo che considera le altre due forme dell'essere a partire dall'essere morale, il punto di origine e di arrivo di tutta la speculazione, perché è la congiunzione intima delle prime e due. Da essa deriva la dimensione amativa di tutto l'essere. L'apice dell'umano è la moralità, momento di svelamento antropologico della relazione della libertà. Il sintesismo ontologico delle tre forme rappresenta la chiave di volta di tutto l'edificio metafisico rosminiano. L'ente non può esistere sotto una delle tre forme se non esiste anche sotto le altre due. Il luogo dove la sintesi delle tre forme avviene è l'anima razionale, nell'orizzonte ontologico di un uomo integralmente inteso, sostanzialmente composto dall'inscindibile unità duale di anima razionale e corpo senziente. In questa solida base ontologica è racchiuso il fondamento metafisica della dottrina antropologica. L'uomo è un soggetto animale, intellettivo e volitivo. Definendo l'uomo come soggetto tale, si identifica sia la parte passiva, animalità e intelletto della natura umana, sia quella attiva, la volontà. Rosmini fissa nelle dottrine dell'essere reale e ideale il sentimento intelletto quale luogo di insistenza delle relazioni soggettivo-oggettive dell'uomo con l'essere. Nell'inscindibile unità di corpo, intelletto, spirito, la composizione di queste relazioni si trova nella dottrina dell'essere morale, nel quale la dimensione ontologica della riflessione è rilevabile a partire dalla connessione tra l'affezione del sentimento che sintetizza con l'intellezione, che a sua volta sintetizza con la volizione, producendo la cognizione prima e la riflessione e giudizio poi. La formulazione è precisa. L'uomo è anzitutto un soggetto. A questo soggetto si aggiungono le tre condizioni dell'animalità, dell'intelligenza e della volontà. Così le qualità elencate rivelano una medesima relazione col soggetto, senza che una sia privilegiata rispetto all'altra. Questo spazio di sintesi è individuato propriamente nell'agire umano. Un soggetto intellettivo evolutivo significa che è dotato dell'intuizione dell'essere ideale indeterminato e della percezione del sentimento fondamentale corporeo e agisce moralmente in modo conforme all'animalità e all'intelligenza che possiede. L'immanenza trascendente dell'umano è costituita dalla animalità, dalla spiritualità, in una sintesi perfetta che a sua volta abbraccia la potenza intellettuale e volitiva. L'uomo è colto nella sua integralità. Nel discorso metafisico-antropologico, il principio ontologico insiste nell'unità, condizione dell'esistenza umana. Tutto è complesso nell'umano, tutto tende a un solo fine, quindi tutto è connesso nell'umano, tutto tende a un solo fine, quindi la scienza dell'uomo è una, pur nella molteplicità dei saperi. È possibile evitare riduzionismi a condizione di accettare l'incompletezza delle singole parti e il bisogno dell'integrazione e della connessione con la totalità. L'eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle scienze umane alla metafisica, la difficoltà del dialogo tra scienza e filosofia, danneggiano lo sviluppo del sapere, ma anche lo sviluppo umano. La prospettiva metafisica fornisce le basi e la struttura del mistero dell'umano, di cui nessuna scienza può definirne l'essenza, il suo principio, il suo termine, la sua origine e il suo fine. Studiando una parte dell'umano non si può possedere, o peggio, manipolare l'umano. L'anima, forma dell'umano, e il corpo sono uniti nella persona. Forma significa ciò che un ente, ciò per cui un ente è quello che è, anziché un'altra cosa. È l'essere umano dell'umano. Nella sua struttura metafisica l'umano è costituito da più facoltà, pulsione, sensorialità, potenza originaria dell'intelletto, potenza derivata dalla ragione, volontà e libertà. Ognuna di esse è un atto primo ed è potenza di relazione agli atti secondi. Il sentimento fondamentale corporeo è atto rispetto al corpo proprio, potenza in rapporto alle sensazioni particolari. L'intelletto intuisce l'idea dell'essere ed è potenza in rapporto agli enti ideali indeterminati. La ragione applica l'idea alla realtà nella percezione intellettiva. La volontà è il principio supremo che guida tutti gli altri. Pur essenziale alla comprensione dell'umano, la filosofia non è tuttavia sufficiente al suo perfezionamento. La verità appartiene all'intelligenza, ma la virtù appartiene alla volontà. La filosofia è amore, filia della sapienza. L'umano è il sentimento corporeo e intelligente delle verità, uniti dal vigore della razionalità e della moralità, che è il punto più elevato nel quale convergono le forze e la facoltà umana. Dottrina fondamentale della metafisica rosminiana è quella del principio e del termine, il rapporto in rapporto al sentimento corporeo, il principio è senziente, il termine è sentito, affezione. L'intelligenza è il principio, l'essere ideale è il termine e insieme costituiscono il sentimento intellettivo, intellezione e affezione intellettiva. La volontà è il principio, il termine è la legge morale, volizione. Il principio è l'atto primo di un ente da cui procede un'attività che tende a un termine. Il termine è ciò che è presente al principio, ciò di cui il principio termina come attualità. Il sentimento intellettivo e corporeo possiedono termini diversi. Principio senziente e termine sentito, principio intelligente e termine inteso intellettualmente, principio volente e termine amato. Ogni facoltà è un atto primo che produce atti secondi. L'anima è prima attiva e poi passiva, il corpo prima passiva, passivo e poi attivo. Sono però un'unica cosa. Così l'azione produce la passione, così la passione produce l'azione, in quel circolo virtuoso, in quella integrazione circolare che è l'esistenza umana. Caratteristica fondamentale del corpo è l'estensione, l'avere parti fuori da parti. Se il principio senziente fosse anche esteso, ogni parte sarebbe sentita isolatamente. Corpo e anima hanno dunque nature diverse. Il primo è esteso, la seconda semplice e immateriale. Senza il termine esteso inteso, l'anima non potrebbe darsi atto e dunque sostanza. Taglio un pezzo che poi avrete nello scritto. Ecco. L'atto è l'adeguazione dell'io alla verità soggettiva delle cose, al loro essere amabili, atto intellettivo amoroso. Nell'antropologia è attuato il nesso ontoetico dell'amore universale, da qui un percorso preciso, dall'intelligenza all'amore, in cui l'uomo è un vitale sentimento che si porta verso l'essere. All'intelligenza corrisponde la volontà, che è il soggetto che muove se stesso dietro gli oggetti della sua mente, opera secondo la ragione che egli contempla. L'umano allora è una circolarità di relazione, il sintesismo tra la bellezza come forma dell'essere ideale, l'essere reale come essere buono e il bene come forma dell'essere morale, costituisce il profilo estetico della relazione in tutte le sue realtà, l'esperienza soggettiva e oggettiva dell'affezione, nel sintesismo di affezione, intellezione, volizione, cognizione e riflessione. L'umano è il talamo che accoglie e opera tale relazione nuziale, nell'attuazione sostanziale di quella caratteristica dell'essere morale che realizza le tre forme dell'essere. Voglio adesso tentare un confronto con la logoterapia di Viktor Frankl, dove troviamo i criteri per un dialogo rispettoso e corretto epistemologicamente tra la filosofia, che mette al centro la persona come totalità di spirito incarnato, e ne abbiamo visto tutta la base, e la psicoterapia come attenzione alla unicità del soggetto colto nel suo mistero e nella sua ricerca di senso. Ecco, se la psicanalisi freudiana e le sue specificazioni successive hanno messo in risalto i condizionamenti dei meccanismi di difesa e i determinismi sessuali come limitante la capacità di scegliere dell'individuo, in Viktor Frankl diventano esplicite invece le condizioni che permettono ai pazienti di decidersi in base ai valori fondamentali nel loro progetto di vita. Il fondatore della logoterapia aderì in un primo momento alla dottrina adleriana, di cui conservò e incorporò in modo originale alcune intuizioni, mentre ne superò altre. Della psicologia individuale assunse il concetto di compromesso. Per liberarsi dai sensi di colpa, il nevrotico sviluppa il sintomo. In questo modo allevia la sua responsabilità e si giustifica verso se stesso e la comunità. La terapia ha lo scopo di riportare il paziente alla sua responsabilità, unico modo per liberarlo dalla sua colpa e dai suoi sintomi. La psicologia adleriana riconosce il bisogno di una terapia come movimento verso l'alto, il senso della vita. Il vero scopo della vita è superare la preoccupazione per se stessi e sviluppare un sincero e profondo interesse per gli altri, il sentimento sociale. La logoterapia raccoglie questa sollecitazione e la sviluppa in senso più ampio, in modo originale e fecondo. Viktor Frankl a un certo punto abbandona la psicanalisi e la psicologia individuale perché le considera entrambe riduttive nella interpretazione dell'esperienza umana e quindi nella cura dei sintomi nervosi. Per L'una insiste soltanto sull'io coscienza, l'altra soltanto sull'io responsabilità. Essere umani significa invece in pari tempo diventare consapevoli e responsabili. Avendo a disposizione pochi minuti, taglio da una parte che però sarà poi possibile leggere negli atti, perché premerei nell'ultimo minuto cogliere alcune sollecitazioni delle neuroscienze per dare una continuità a questo ragionamento. Ecco, è sul terreno fenomenologico che si possono incontrare in maniera feconda il pensiero di Rosmini e Frank sui temi del sentimento e della trascendenza. Occorre senza dubbio proseguire nella linea di studi già avviati in tale direzione, focalizzandosi sulle dimensioni del rapporto tra filosofia, scienze umane e neuroscienze riguardo al tema della sensibilità. Ecco, la rilevanza dell'immanenza della trascendenza raccolta nella teoria di Rosmini, nella pratica psicoterapeutica frankliana, può essere posta in relazione all'odierno sviluppo delle neuroscienze. Secondo l'idea maggiormente accreditata, oggi la mente può essere definita un processo emergente, complesso e auto-organizzato, incarnato e relazionale, che regola il flusso di energia e informazione, la neurobiologia interpersonale. L'energia consiste in cariche elettriche in circolo nel sistema nervoso, l'informazione invece riguarda significati e simboli. Il cervello, che non è racchiuso nel cranio ma è diffuso nel corpo, è caratterizzato dalla sua neuroplasticità, la produzione di sintesi proteiche all'origine delle sinapsi e dei nuovi neuroni, della mielina che ricopre gli assoni e esalta la velocità, degli stimoli elettrici e anche delle alterazioni epigenetiche. Il cervello è quindi modellato in risposta alle esperienze. Dunque il cervello in sé incompleto è formato dall'esterno. Il fenomeno è particolarmente evidente nello sviluppo cerebrale della prima infanzia. L'intensa comunicazione materna sviluppa la massa cerebrale e dà forma alla mente, l'attaccamento psicologico. Il più alto bene immateriale, l'affetto, genera la base più materiale dell'umano. Non sono le vibrazioni fisiche delle braccia che sostengono, o le stimolazioni visive del volto, o il calore fisico del corpo materno. È la pro-affezione che passa attraverso i sentimenti e i gesti del corpo. È il godimento del volto della madre che dà sapore al latte. Senza quel godimento, il bambino infatti respinge il latte. L'intenso pathos vissuto nella relazione materna genera il logos, la capacità di parola. Essa inizia come canto, come vitality, secondo Daniel Stern, l'allazione. Questo processo, in modi ovviamente diversi, dura tutta la vita. È l'interiorità che fa crescere le fibre del cervello, la bellezza dell'arte, della musica che anima le cellule nervose, la vita contemplativa e la pratica della giustizia e la loro educazione che danno vitalità al cervello. È nell'immanenza che si scopre la trascendenza. Sono ancora le scoperte più accreditate delle neuroscienze a spiegare come il disagio mentale emerga da una integrazione mentale alterata. La mente sana cura l'integrazione, il legame di parti differenziate in un complesso. L'integrazione neurale e relazionale sostiene la neurobiologia clinica. L'unidualità immanenza trascendenza costituisce quindi ponti tra scienza e spiritualità. Intorno a questo segreto, sostiene Gregory Bateson, si può sviluppare anche la grande arte e la grande religione. Si può attivare quella struttura che connette l'incontro tra intelligenza scientifica e intelligenza religiosa, nel senso battumiano del termine, del mondo. Fare del nostro travagliato pianeta una unità in cui imponiamo la nostra dimora. Ecco, la religione, non più sinonimo di stupidità, sono sempre parole prese da Bezzon, ma dimensione integrale d'esperienza a cui Bezzon dava il nome di sacro, unicità dell'insieme delle connessioni e il sentimento di essere parte di questa connessione. Infatti la distruttività è data sempre nella sconnessione, soprattutto interpersonale. Scriveva, e chiudo con questa espressione molto forte di Jean-Pierre Dupuis, l'uomo non distruggono la natura perché la odiano, ma perché si odiano.